accorgendo di una cosa che sto diventando sempre più pigro. Le energie che una volta pescavo oggi se ne sono rimaste poche, e ringrazio perciò il Signore che mi ha chiesto di seguirlo oltre 60 anni fa, avevo qualche anno in meno, e ho potuto veramente dare la mia giovinezza, la mia maturità a Lui, ora che sono sulle soglie della vecchiaia, sono ancora sulle soglie. Forse un po' di impigrimento non ci sta proprio male, vabbè. Comunque c'è una cosa che credo che l'Apostolo Paolo non sarebbe d'accordo con me, perché lui ha visto, considerato la vita cristiana fino all'ultimo come una battaglia, come una corsa. C'è un progetto da realizzare, c'è un cammino da percorrere, un traguardo da raggiungere. Di sicuro la vita cristiana non è stata considerata da Paolo, forse neanche da me, fino a qualche tempo fa, un'esistenza pantofolaia. Dobbiamo difendersi del continuo da un nemico che si presenta nella sua triplice veste, diavolo, carne, mondo. Questa triade non è felice quando noi proseguiamo speditamente in quella corsa verso la meta di cui parla anche Paolo, non è felice. E il diavolo, se si vede attivi, se si vede operativi, se si vede delanti, non è contento. Volete far contento al diavolo? No. Ma non dobbiamo solo difenderci dagli attacchi del nemico, che questa è una battaglia giornaliera, direi. Nel progetto che Gesù ci ha affidato c'è anche il compito di conquistare terreno, di conquistare terreno per il regno di Dio. Naturalmente non sto proponendo delle conquiste territoriali, anche se c'è stato un tempo che la Chiesa l'ha visto in questo senso. In fondo, quando noi preghiamo venga il tuo regno, che cosa stiamo dicendo? Signore, serviti di me perché il tuo regno sia sempre più evidente. E c'è una cosa che dobbiamo notare: quando Gesù dice venga il tuo regno, dice anche sia fatta la tua volontà. Quindi il regno di Dio è dove la sua volontà è compiuta, dove la sua volontà è accettata, è vissuta. Historia magistra vitae, dicevano i latini. Amo la storia anche perché mi aiuta a conoscere il presente. Historia magistra vitae, la storia maestra di vita. Peccato che gli uomini siano dei pessimi scolari, che non imparano. Per esempio, i corsi e ricorsi storici di Giovan Battista Vico sono una testimonianza di questo. I corsi sono seguiti dai ricorsi, ossia la storia si ripete continuamente. Ci meravigliamo dei conflitti presenti nel nostro tempo, giustamente ci dobbiamo anche stupire. Ma cos'è successo nel secolo scorso? Prima, seconda guerra mondiale, la guerra nel Vietnam, eccetera, eccetera. Allora, è chiaro che l'uomo non impara dalla storia. Però la scrittura stessa ci propone, ci esorta a guardare la storia, a guardare il passato per imparare. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: ora queste cose, sta pensando ad un episodio dell'Antico Testamento, queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro, e perché non diventiamo idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero uno giorno 23.000. Non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro, il passato sta parlando, avete capito, del popolo di Dio nel deserto, queste cose avvennero loro per servire da esempio a noi. E sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Non voglio che ignorate, dice Paolo, ossia imparate bene, fate attenzione, non trascurate, perché quello che è successo può succedere. Non siete diversi da quelli del passato. Quello che è successo può ancora succedere. L'Apostolo, come dicevo, ricorda un evento del popolo di Israele quando si macchiò appunto di idolatria, fornicazione, eccetera, eccetera, e in mormoria anche. Peccati del popolo che causarono il giudizio di Dio. Ciò che interessa ora è raccontare la raccomandazione che Paolo fa guardando indietro alla storia. Il 27 gennaio, sappiamo, è stata istituita la giornata della memoria, perché non dimentichiamo. Stiamo dimenticando? Allora, vorrei esaminare con voi un episodio dell'Antico Testamento per imparare. Ed è la conquista della cittadina di Ai. Giosuè capitolo 7, versetto 1, inizia così. Ma i figli di Israele commisero un'infedeltà circa l'interdetto, poiché Acan, della tribù di Giuda, prese dell'interdetto e l'ira del Signore si accese contro i figli di Israele. Che cos'è l'interdetto? L'interdetto è ciò che è espressamente vietato. E perciò un'aperta e consapevole violazione della legge. C'è veramente una consapevolezza di trasgredire il comandamento di Dio. Non è un reato colposo e neppure preterintenzionale, ma un reato, un peccato volontario e meditato. Acan era a conoscenza del divieto divino, ma fece lo stesso. Fece lo stesso di ciò che era chiaramente vietato. E quando fu messo alle strette, confessa e dice: è vero, ho peccato contro il Signore, ho desiderato queste cose, quelle cose che facevano parte del bottino di guerra, e le ho prese. Il desiderio di appropriarsi di ciò che non era lecito è stato spinto dalla bramosia di possesso, avere, possedere, perché quando ho, quando possiede, io sono. Il desiderio di appropriarsi di ciò che non era lecito è stato spinto, ripeto, da questa bramosia. È sempre la scelta di seguire Mammona al posto di Cristo. Quante volte, miei cari, e forse dovremmo rifletterci un po' di più, quante volte un eccessivo amore per il denaro, per il benessere materiale, ci fa perdere l'occasione per un progresso spirituale. Credo che sia da rivalutare questo pensiero. Giosuè mandò degli uomini da Gerico ad Ai, continua il racconto, e disse loro: salite ed esplorate il paese. Quelli salirono, lo esplorarono Ai. Poi tornarono da Giosuè e gli dissero: non occorre che salga tutto il popolo, ma salgano 2.000-3.000 uomini e sconfiggeranno Ai. Non stancate tutto il popolo mandandolo là, perché sono in pochi. Così vi salirono del popolo circa 3.000 uomini, i quali si diedero alla fuga davanti alla gente di Ai. E la gente di Ai ne uccise circa 36. Li inseguì dalla porta fino a Sebarim, li mise in rotta nella discesa, e il cuore del popolo, c'è un'espressione qui che mi piace moltissimo, dice: e il cuore del popolo venne meno e si sciolse come acqua. Memore di un episodio simile in cui Mosè mandò delle spie, vi ricordate? Mosè, che era stato per tanti anni il suo mentore, Giosuè invia delle spie nel territorio da conquistare. Giosuè segue la stessa prassi di Mosè, invia delle spie per esplorare il paese. Avete notato una cosa? Queste reagirono in modo opposto delle 12 spie di Mosè. Le 12 spie di Mosè tornarono: no, non saliamo, perché saremo conquistati, ci sono i giganti, ci sono le città fortificate, torniamo indietro. Tornarono indietro per 40 anni nel deserto. Qui le spie cosa fanno? Ma sì, non c'è bisogno di salire tutti, bastano 2.000-3.000 uomini e vedrete che sconfiggeremo tutti quanti senza problemi. Sapete una cosa? Per prendere le giuste decisioni che ci fanno andare avanti nella fede, l'ottimismo e il pessimismo sono pessimi consiglieri. Sia l'ottimismo, sia il pessimismo. Cosa occorre? Un sano realismo. Come avere un sano realismo? Per avere un sano realismo noi dobbiamo avere un'idea della realtà a 360 gradi, che non abbiamo, che non possediamo. Quindi come cercare di essere realisti nel modo migliore? Però anche se noi non abbiamo questa conoscenza di 360 gradi della realtà in cui stiamo vivendo, c'è qualcuno che lo sa e che non dorme. Qualcuno lo sa. E noi abbiamo il privilegio di andare da questo qualcuno per capire che cosa fare, come agire, come reagire. Sapete benissimo che l'ottimismo di queste persone ha avuto come conseguenza una dura sconfitta. Così salirono del popolo circa 3.000 uomini, i quali si diedero alla fuga davanti alla gente di Ai. Ritorno a quella frase che mi ha colpito: il loro cuore si è sciolto come acqua e la loro baldanza, 2.000-3.000 belli, forti, no? Si sentivano paladini di Dio, andiamo. E qui troviamo degli uomini che il cuore si sciolse, divenne acqua. Dopo i risultati che hanno avuto con la presa di Gerico, loro si sentivano in questo modo. Ma capite bene che noi, è vero che dobbiamo guardare la realtà, è vero che, ma c'è sempre qualcuno da consultare prima di prendere delle decisioni, e non sempre lo facciamo. Poi dopo la sconfitta c'è la solita tiritera, il solito brontolio, e ancora una volta la colpa si fa ricadere su Dio. Giosuè si stracciò le vesti, si gettò col viso a terra davanti all'arca del Signore, stette così fino alla sera, e con gli anziani di Israele si gettarono nella polvere sul capo. E Giosuè disse, ecco la solita tiritera, l'abbiamo sentito altre volte, ai Signore Dio, perché ci hai fatto attraversare il Giordano a questo popolo per darci in mano gli Amorei? Perché? Hai sbagliato, Signore, hai sbagliato a farci andare avanti. L'abitudine di scaricare la colpa su Dio per i nostri errori, per le nostre sconfitte, per i nostri peccati, è iniziato nel momento stesso in cui il peccato è entrato nella storia dell'uomo. Signore, tu mi hai dato una donna, ma hai sbagliato. Capite bene come il meccanismo è sempre lo stesso. Io sono sconfitto per la mia stupidità. Io posso dire tante cose, ma meglio questo zitto. E poi cosa faccio? Ma Signore, se fosse stato diverso, se tu avessi messo le cose in maniera diversa, non sarebbe successo. Allora il Signore a un certo punto dice, smettila, alzati. Perché te ne stai, disse a Giosuè, perché te ne stai così prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato, essi hanno trasgredito il patto che avevo loro comandato ad osservare, hanno perfino preso dell'interdetto, lo hanno rubato, hanno mentito e lo stesso lo hanno messo fra gli oggetti. Alzati, smettili di piagnucolare, smettila di piangerti addosso, riconosci quello che è successo. Dio offre la soluzione per uscire da uno stato causato da un'aperta ribellione. Vedete l'amore di Dio? C'è un'aperta ribellione. Prendi l'interdetto, ossia ciò che Dio ha deliberatamente vietato. Sei andato contro la legge di Dio, sei andato contro Dio, e cosa fa Dio? Ok, calmati, ci sono io, andiamo avanti. L'invito ad alzarsi, ad uscire da questa situazione. Sapete una cosa? Fino a quando il peccato, e noi possiamo identificare l'interdetto nel peccato inconfessato, finché il peccato sarà coperto, noi non possiamo, come popolo di Israele, andare avanti e vedere la vittoria davanti a noi. Alla fine Acan lo dice, ho peccato, è stato messo alle strette da Dio, dal popolo, da Mosè. È interessante come il meccanismo che ha portato Acan a peccare è lo stesso dell'inizio. Dice, ecco precisamente quello che ho fatto, ho visto, vi ricordate Eva, ha visto il bel mantello, eccetera, eccetera, eccetera. Ho desiderato. Le stesse cose troviamo nella Genesi, capitolo 13, in cui il peccato entra nel... Ho desiderato, le ho prese, ecco, sono nascoste, eccetera, eccetera. Capite bene, visto come si dice, la squadra che vince non si cambia. Diavolo, il metodo che vince non si cambia. Forse non riusciamo a capire bene il meccanismo che muove Satana nella tentazione, quella tentazione che poi ci porta a peccare. Ho visto, ossia mi sono soffermato a guardare, ho desiderato, ho preso. Io credo che il diavolo è un abile arpista o chitarrista. Sa pizzicare le giuste corde del nostro orgoglio, della nostra presunzione, per farci cadere. Sa dove andare e noi dobbiamo sapere che lui sa e dobbiamo sapere quali sono i nostri punti deboli. Finché l'interdetto rimaneva in mezzo al popolo, non poteva esserci progresso. L'interdetto, ripeto, che possiamo identificare con il peccato inconfessato, forse non riconosciuto come tale, perciò non confessato, perché il meccanismo è questo: confessiamo un peccato quando lo riconosciamo come tale. Il peccato inconfessato è l'ostacolo per un cammino vittorioso, e finché l'interdetto rimane è un ostacolo che ci impedirà di andare avanti, sia individualmente, sia come famiglia, sia come Chiesa. In reazione ad una procedura che non riteniamo corretta, noi preferiamo tacere sul tema della confessione. Non ci piace la confessione auricolare che si attua nell'ambiente cattolico. E allora, per reazione a questo, non parliamo per niente di confessione. Mai. Eppure la Bibbia ne parla. E in modo non marginale. Ricordiamo senz'altro tutti la confessione di Davide nel Salmo 51. Ho peccato contro te, contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Confessare il peccato significa riconoscere la giustizia e la santità di Dio, che non sempre la valutiamo nel giusto modo. Troppo spesso sottovalutiamo la santità di Dio e non diamo ad essa l'importanza che merita nel nostro rapporto con Lui e con gli altri. Confessare il peccato significa chiamarlo per nome. E vedremo come. Una generica confessione: Signore, perdona i miei peccati, magari aggiungendo se ho peccato perdonami, no? Nella Bibbia troviamo un altro tipo. Quando si parla di confessione, troviamo l'elenco dei peccati chiamati uno per uno per nome. Confessare il peccato non è confessare quel peccato con quel nome. In Galati troviamo l'elenco di questi peccati. Dice: ora le opere della carne sono peccati, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette e altre simili cose. Però a un certo punto dice Paolo, perché l'elenco sarebbe lunghissimo. Opere della carne e il peccato. Il peccato viene identificato, viene dato un nome. Chiaramente, quest'altro. L'elenco fornito da Paolo ha lo scopo di farci conoscere il singolo peccato, identificarlo ed esaminarci, così che possiamo dire: c'è fornicazione nella mia vita? Non c'è peccato. C'è fornicazione nella mia vita? In quale misura? C'è dell'idolatria? In quale misura? C'è dell'inimicizia? In quale misura? C'è della discordia? In quale misura? C'è della gelosia? In quale misura? L'elenco vuole aiutarci in questo senso. Il Covid, per esempio, ci ha ricordato, e ne so qualcosa, che il primo passo per sconfiggere il virus, sapete qual è? Riconoscerlo. Ecco, è riconoscere quel peccato che si annida nel nostro cuore. L'importanza della confessione è chiaramente illustrata da Giovanni. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Nel testo troviamo tre se che illustrano gli effetti della confessione. Confessare per non ingannare noi stessi. Senti, non prenderti in giro. Non prenderti in giro. Se vedi che la radice di quel peccato è nel tuo cuore, confessalo. Confessare per incontrare di nuovo la misericordia di Dio. Confessare per non fare Dio bugiardo, perché Dio ci dice che siamo dei peccatori, se noi diciamo che non ci sono peccati, facciamo Dio bugiardo. Scusatemi. Allora, vediamo un po' come, per finire, come finisce la storia di Ai. Il Signore disse a Giosuè: non temere, non ti sgomentare, prendi con te tutta la gente di guerra, alzati e sali contro Ai. Guarda, io do in tua mano il re di Ai, il suo popolo, la sua città, il suo paese. Tu tratterai Ai, eccetera, eccetera. La rimozione dell'interdetto, che è avvenuta dopo la confessione di Acan, ha almeno due risultati. Primo, riapre il dialogo con Dio, un dialogo interrotto, perché capite bene, anche se non ce ne accorgiamo, anche se rifiutiamo di pensare, di crederlo, il peccato interrompe il nostro dialogo con Dio. Ma la confessione riapre questo dialogo. E quelle parole qui, che troviamo qui, non temere, sono molto care a Giosuè. Le ha detto Dio proprio all'inizio del suo mandato. Poi Dio offre una seconda opportunità. E questo per me è straordinario, sicuro. Quante volte Dio a me ha offerto, non una seconda, una terza, una quarta, opportunità. Dio offre una seconda opportunità al popolo che può riprendere il suo cammino. E in questo vedo il paziente amore del nostro Signore. Vedete, non so voi, ma sento anche in me che è presente questo modo di fare. Siamo più propensi a etichettare la persona con il suo peccato. Lui ha fatto questo, quindi lui è questo. Difficilmente daremo una seconda possibilità a questa persona, ma Dio lo fa. Perdonare vuol dire anche offrire una nuova opportunità. Una delle scene più toccanti del Vangelo di Giovanni, che veramente mostra tutta la tenerezza, la dolcezza di Gesù, è quando alla fine del Vangelo Gesù incontra di nuovo Pietro. Se io fossi stato Gesù, prima gli avrei dato due ceffoni. Tu che ti ritenevi superiore agli altri mi fai questo scherzetto. Allora c'è tutta la dolcezza di Gesù. Quando il Signore, dopo avergli ricordato che dove era il suo peccato, gli dà una seconda opportunità. Passi le mie pecore. Capite benissimo che quel Pietro che lo aveva rinnegato, quel Pietro che ha detto davanti a tutti, io non lo conosco, a quel Pietro Gesù offre la peculiare possibilità di diventare quello che è diventato. Il progresso nella vita di fede passa attraverso una sana consapevolezza del peccato, della santità di Dio, che conduce ad una sana confessione. Allora, per concludere, sintetizziamo. C'è un percorso da fare, un progetto da portare avanti. Il diavolo non vuole il nostro progresso e pone degli ostacoli. C'è da prendere consapevolezza del peccato chiamandolo per nome e cognome e confessarlo. C'è da acquistare consapevolezza che il peccato offende Dio e impedisce il nostro progresso. Se vedi che sei in stand-by, se vedi che la tua vita non progredisce, se vedi che pensa che forse c'è qualche cosa da togliere, qualche cosa da eliminare, qualche cosa da togliere, appunto. Perché il peccato può essere un peso che ci impedisce di correre. Paolo scrive, almeno l'autore delle lettere agli ebrei, anche noi insieme, come Chiesa, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Togliete, slegatevi, togliete. C'è una cosa che forse si fa riflettere. Sapete che nelle prime Olimpiadi della storia gli uomini correvano nudi, completamente nudi, proprio per non averne nessun legame, nessun peso nella loro corsa. Amen.